Agenda Monti, quarta parte. 4. Cambiare mentalità, cambiare comportamenti, riformare le istituzioni. Le riforme istituzionali non erano nel mandato affidato al governo di impegno nazionale nato per affrontare l'emergenza economica. Ma non si può non notare che anche in questa legislatura non si sono create le condizioni per una revisione della seconda parte della Costituzione che renda più efficiente e autorevole l'azione delle istituzioni. Nonostante i ripetuti richiami del Presidente della Repubblica, le forze politiche non hanno trovato un accordo per riformare la legge elettorale. Per rispondere alle domande dei suoi cittadini, l'Italia ha bisogno di riformare le sue istituzioni. Non ci sono più tempi supplementari. La prossima legislatura dovrà affrontare da subito il tema di come rendere le decisioni più efficaci e rapide, come riformare il bicameralismo e ridurre i membri del Parlamento. Il primo atto del nuovo Parlamento deve essere la riforma della legge elettorale, così da restituire ai cittadini la scelta effettiva dei governi e dei componenti delle Camere. Federalismo e autonomie responsabili. La pluralità, l'articolazione e l'autonomia dei territori sono la ricchezza e la forza di un paese come l'Italia. Le esigenze di controllo della finanza pubblica e la necessità di un'azione efficace e unitaria sul piano europeo e internazionale hanno imposto di ripensare gli equilibri tra centro e periferia. Un federalismo responsabile e solidale che non scada nel particolarismo e nel folklore è fondamentale. Nei mesi passati le riforme che dovevano aggiornare l'assetto territoriale dello Stato e modernizzarlo, come la riforma delle province o la riforma del titolo V della Costituzione, si sono incagliate. Non si può perdere altro tempo. Bisogna avere una nuova collaborazione tra governo e autonomie responsabili con le regioni e i territori capaci di mettersi in gioco devono poter assumere più responsabilità, rispondendo però dei risultati in termini finanziari e sociali secondo il principio di sussidiarietà. Mentalità vincente. Il buon metodo fa i buoni risultati. Si parla molto dei risultati dei governi, giustamente, si parla molto meno del metodo che serve per ottenere risultati. I riti della concertazione, la fila dei lobbisti fuori dalle aule delle commissioni parlamentari mentre si discutono i provvedimenti, la giungla dei metodi di bilancio diversi per lo Stato e ciascuna delle regioni. Sono alcune immagini di un processo di formazione delle politiche che segue canoni datati o che segue un non metodo. Per avere buoni risultati bisogna mettere ordine nei processi e nei modi della decisione pubblica. L'esperienza di questo governo ha portato novità importanti ai processi di concertazione. Che in altre fasi storiche hanno prodotto passi importanti, si è sostituito un processo di consultazione con le quali le parti sociali hanno l'opportunità di esprimere la loro opinione sulle iniziative progettate dal governo, ferma restando la responsabilità dei poteri pubblici, governo e Parlamento, per la decisione finale. Bisogna andare avanti nella strada di una migliore e più efficace governance pubblica. Bisogna introdurre una regolazione dell'attività delle lobby. Bisogna assicurare una logica di monitoraggio e di valutazione della legislazione così da assicurare trasparenza, costante informazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti, una valutazione oggettiva dei risultati ottenuti come base per le nuove riforme. Bisogna armonizzare i bilanci pubblici. Il vero cambio di passo però richiede anche un cambio di mentalità, meno individualismo, più collegialità. E basta con la cultura dell'alibi, una cultura perdente per il paese. È necessario parlare il linguaggio della verità, senza nascondere i problemi sotto il tappeto e senza timore di proporre soluzioni difficili. Meno casta, meno costi. La politica dei cittadini. Ogni volta che sono stati chiamati a farlo, gli italiani hanno accettato sacrifici economici e sociali molto pesanti, mostrando un elevato senso di responsabilità civile e di comprensione della gravità del momento vissuto dal paese. I cittadini devono essere meno comprensivi verso la cattiva politica e i comportamenti non virtuosi di coloro che hanno responsabilità politiche a tutti i livelli. Il costo maggiore della politica sono le decisioni sbagliate o le non decisioni che scaricano il peso sulle nuove generazioni. La politica deve essere servizio reso ai cittadini in modo disinteressato in nome di un interesse generale. Serve riconciliare la politica con i cittadini per far sì che i cittadini si riconcilino con la politica, mettendo in campo regole chiare e rigorose per l'attività di partiti e istituzioni, imponendo standard di totale trasparenza e di integrità. I recenti inaccettabili episodi di corruzione e malcostume emersi nelle cronache impongono una sterzata. La drastica riduzione dei contributi pubblici anche indiretti ai partiti e ai gruppi parlamentari e dei rimborsi elettorali, con l'introduzione di una disciplina di trasparenza dei bilanci con la perfetta tracciabilità dei finanziamenti privati e una soglia massima per gli stessi contributi. La politica deve essere accessibile a tutti e non solo a chi ha maggiori disponibilità finanziarie. Le condizioni di accesso alla politica e la possibilità di esprimere le diverse posizioni devono essere garantite attraverso un vero pluralismo. Chi riveste cariche pubbliche dovrà dichiarare i propri interessi economici e patrimoniali al momento dell'ingresso in carica e alla fine del suo incarico, in modo da verificare eventuali casi di arricchimento indebito. Va previsto il divieto di cumulo tra indennità parlamentare e le retribuzioni da altre attività professionali. Tolleranza zero per la corruzione, evasione fiscale ed economia sommersa. Il nostro paese si colloca in una sconfortante posizione in tutte le classifiche internazionali sulla corruzione, l'evasione fiscale e l'economia sommersa. In questo anno è stata fatta una lotta all'evasione fiscale profonda, che ha raccolto 13 miliardi di maggiori entrate. È una questione di finanza pubblica, è una questione di legalità, è una questione di equità. Chi froda il fisco mette le mani nelle tasche dello Stato e riduce i servizi che esso può fornire a tutti i cittadini. L'azione di contrasto all'evasione fiscale deve però essere proseguita attraverso interventi finalizzati a identificare innanzitutto le grandi aree di illegalità. È inoltre essenziale introdurre meccanismi di tracciabilità dei pagamenti. Nei mesi scorsi l'Italia si è data per la prima volta una disciplina legislativa per la lotta alla corruzione. Deve ora essere impostata un'azione generale di rafforzamento del principio di legalità e trasparenza e di condanna dell'illegalità. Va introdotta una coerente disciplina del falso in bilancio e completata la normativa sull'anticorruzione, l'antiriciclaggio e l'autoriciclaggio. Va rivista la riduzione dei termini e contrasto di diversi gravi reati. Il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata va accompagnata ad un solido rafforzamento delle misure repressive e preventive dei reati spia, sia per la pubblica amministrazione, sia tra privati. Norme rigorose devono essere introdotte per favorire l'emersione dell'economia sommersa, che costituisce una forma di concorrenza sleale per le imprese e i lavoratori onesti. Giustizia, sicurezza, criminalità organizzata e mafie. Nel campo della giustizia, oltre a quanto è stato iniziato dal miglioramento e accelerazione per la giustizia civile e delle imprese, va introdotta una coerente disciplina del falso in bilancio e completata la normativa sull'anticorruzione, l'antiriciclaggio e l'autoriciclaggio. Va rivista la riduzione dei termini e una più robusta disciplina sulla prevenzione del conflitto di interesse. La lotta alla criminalità organizzata e alle mafie deve continuare senza esitazioni. Uno sforzo comune che parte dalla necessità di un'etica pubblica che nelle istituzioni, da quelle locali a quelle nazionali, ripudi qualsiasi tentazione di entrare in contatto con chi è portatore di interessi criminali. Un impegno che vive anche grazie ai tanti insegnanti, genitori e volontari che ogni giorno realizzano percorsi ed esperienze di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie. Nella crisi economica, la capacità delle mafie di inserirsi nel settore economico sano è sicuramente più forte. Il contrasto alle infiltrazioni nell'economia è un settore nel quale sono state investite molte risorse, ma in cui bisogna andare più avanti, innanzitutto abbassando sempre più la quota di denaro contante che circola al di fuori del legale e nutre i canali del riciclaggio, ma anche con altre misure come una stringente lotta al riciclaggio dei capitali mafiosi, l'introduzione del reato di autoriciclaggio e il rafforzamento della cooperazione internazionale. Le procedure per le gare d'appalto devono diventare più trasparenti e controllabili, facendo in modo che l'utilizzo della stazione unica appaltante diventi la regola. Insieme alla nuova gestione della certificazione antimafia e dei controlli dei cantieri per le gare pubbliche, questo renderà sempre più difficile l'infiltrazione mafiosa. Un uso sempre più avanzato delle banche dati condivise deve essere uno degli obiettivi dei prossimi anni. Bisogna inoltre rafforzare le misure sui giochi in concessione ed a quello dei compro oro. Altrettanto rilevante è l'impegno per sottrarre ai mafiosi le ricchezze accumulate, rendendo più efficienti le procedure di sequestro, confisca e riuso dei beni. Sulla scorta delle norme inserite nella ultima legge di stabilità per rendere più efficace l'Agenzia per i beni confiscati, bisogna lavorare sulla gestione dei beni dopo che lo Stato ne acquisisce il controllo. L'obiettivo è che nessuna di loro venga chiusa. I lavoratori, se non coinvolti nelle attività criminali, devono essere il primo bene da salvaguardare, come pure deve continuare la preziosa esperienza del riutilizzo sociale dei beni sottratti alle mafie, un segnale preciso ed inequivocabile nei territori della scelta di campo dei cittadini. Dobbiamo tenere alta la guardia contro la progressiva infiltrazione delle mafie nelle zone dove erano meno presenti. Ci sono state importanti operazioni contro le mafie in Lombardia e Piemonte, come pure nel Lazio, in Liguria, Veneto ed Emilia. Per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose nella vita politica, la legge sull'incandidabilità manda un segnale preciso. Bisogna andare anche oltre, seguendo ad esempio il codice di autoregolamentazione dei partiti preparato dalla Commissione Antimafia. Fine.